risponde la segreteria telefonica dei dottori Nessuni. Per ogni problema, digitare 1. La soluzione al vostro problema è ascoltare questo programma, da somministrarsi tutti i lunedì alle 19. Gli effetti collaterali includono crisi di astinenza, sindromi da abbandono, voglia di banane, insicurezza cronica. Se si presenta uno di questi sintomi, consultare un vero medico. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Per qualunque approfondimento, ascoltare dopo il segnale acustico.
E eccoci di nuovo con i dottori Nessuno, sempre di solito dalle 19 alle 20, ma oggi Emily ci devi dire anche tu qualcosa, secondo me, giusto?
Buongiorno a tutti, e dico buongiorno non a caso, perché raga, oggi siamo in registrata, lo ammettiamo, siamo in registrata da domenica mattina in realtà. Quindi questo è per farvi capire quanto vi vogliamo bene. Sono le 9:30 di domenica mattina e siamo qua per evitare di lasciarvi con la sindrome dell'abbandono. Quindi sarà una puntata svelta.
Io non so tu, io sono tornato ieri a casa alle 3:12, quindi non so quante ore di sonno, e siamo qui perché comunque vogliamo parlare, perché i dottori Nessuno ci sono sempre alla fine.
Forse quindi hanno saltato una puntata.
La cosa più bella. Sì, abbiamo saltato quella puntata, ma appunto perché ci sentivamo così tanto in colpa, la registriamo di domenica mattina.
Cioè, mamma mia, ma chi che siamo? Vergogna.
Ma senti, chi siamo?
A proposito di 3 di mattina, ma che per la rubrica I falli nostri, che hai combinato ieri sera finale 3:13? È male?
No, niente, ero con degli amici fuori a bere, a chiacchierare, quindi serata tranquilla tra amici.
Si chiamano amici adesso, complimenti Stefano.
No, si chiamano amici, cari, sono gli unici che ho, quindi chiamiamoli amici.
Sono due, però... Esatto. No, dai, non è vero, sei adorabile, infatti non ce lo spieghiamo come mai tu sia ancora single. Ho fatto proprio la parte della zia insopportabile.
È quella che fa le domande, in pratica. Sempre.
Esattamente. Credo che tu mi senta con un po' di ritardo oggi.
No, ti sento bene. Quindi per me sono bene. Ti dico, ho messo addirittura, le ho ritrovate. Queste sono le cuffie, non le vedrai troppo, non vedrai il simbolo.
No, ma mi stai facendo vedere un cuscino della nero.
È un cuscino che è quello che porta, cioè le puoi aprire e dentro ci sono le cuffie, ma sono queste che c'ho. Sono le cuffie della PlayStation. Quando comprai la PlayStation 4, dentro c'erano queste cuffie, quindi... Cioè,
praticamente è un reperto storico.
Spettacolare. È un reperto storico, ma spettacolare e meraviglioso. Quindi occhio a quello che dici, cioè la mia Play 4 che sia nella gloria dell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini di buona volontà, noi ti lodiamo, ti benedici.
Questo è per rimanere nel tema della domenica mattina, giustamente, perché la domenica mattina la mia famiglia si andava a messa. Poi all'età di 9 anni sono posta e non sono più andata, con grande scorno di mia nonna, però invece della messa voi avete i dottori Nessuni. Beh, è dottori Nessuni che oggi parlano di...
Oggi parliamo di un argomento che era infatti particolare, perché ho detto, ma se ci capita, che cavolo diciamo? Cioè, non è una cosa semplice poter dire la verità, eh? La verità, però, Emily, che noi avevamo fatto il nostro solito sondaggio con obbligo, verità e giudizio, quindi questi erano i nostri 3 temi, che vuoi sapere sempre le percentuali?
Sì.
Allora, le nostre percentuali, aspetta che le carichiamo, che con la pioggia da te e la pioggia da me proprio oggi va tutto male.
Oggi non percentualiamo.
Allora, obbligo ha ricevuto, oggi no, oggi però obbligo ha preso il 29%, quindi qualcuno secondo me ci voleva far fare qualcosa di obbligo. Questi tre temi sono un po', sembra, cioè, quando ci abbiamo pensato obbligo, verità, cioè quando sai il gioco, quando giocavo.
Quindi il gioco obbligo, giudizio, verità, che nel senso è solo obbligo, verità, però... Noi avevamo la versione con il giudizio, perché eravamo particolarmente stronzi.
Però non era la versione, cioè, sto confondendo io, non è il gioco anche col gioco della bottiglia, no, quelli sono due giochi proprio separati.
Sono due giochi separati, cioè tipo obbligo, giudizio, verità, separati. Per me è obbligo, devi fare qualcosa, verità, devi dire la verità su qualcosa,
beh, sì, quasi.
Giudizio era cosa? Dici cosa ne pensi di un altro dei membri che stava giocando, cioè quindi proprio cattivissimo.
Ah, ma quindi è una specie sempre di verità, però perché potevi fare direttamente la domanda,
esatto,
a quella persona, quindi dimmi la verità su quella.
No, dimmi la tua opinione su quella persona, cioè proprio specificatamente.
Proprio
da stronzi, tipo Emily, cosa ne pensi di Stefano? Beh, con quella fascia rossa in testa cosa vuoi che pensi? Sembra un idiota. Perché te la sei messa?
E io che volevo pensare, ma dire il capitano passare i capelli, quindi ho detto ce la metto. Sono a casa mia di domenica mattina in pigiama, cioè
mi sembra
a quest'ora
giusto aggiungerci una fascia rossa, complimenti,
esatto, a quest'ora
proprio così.
Io o sto dormendo o sto anche giocando alla play, e in tutto questo io ti avverto di già, non so fra quanto mi suonerà una sveglia, se si attiva, se no perché si è staccato un attimo, perché ho messo una sveglia che fra 20 minuti dovevo pulire una cosa e si suona automaticamente.
Va bene, ok, allora sentiremo anche la tua sveglia suonare. Vabbè, insieme al mio orologio a cucù, insieme a gente che coabita,
esatto,
con me, che gira, poverina, tenuta in ostaggio dal fatto che stiamo registrando. E senti un po', Ste, allora, a proposito di verità, io sono molto curiosa di sapere, come sempre, la prima delle canzoni che hai selezionato per noi.
Allora, la prima canzone che ho selezionato è semplice, un autore italiano. Che pochi alcune volte si calcolavano, però secondo me è molto brano, Bruno Risas.
Ah beh, dai.
Con, però adesso diciamo, vabbè dai, però all'inizio era un po' di nicchia su alcune cose.
Era un
poi
po' di nicchia,
Bruno Risas ha aiutato a creare Gin il Pollo, che se non so che se tu sai che cos'è, poi te ne parlerò, sai.
No, facciamo una
un giorno
apposita.
Te ne parlerò di Gin il Pollo, esatto. La canzone, semplice, come si può chiamare? La verità.
E allora noi ce l'ascoltiamo e ritorniamo tra pochissimo sulle metafrequenze di Radio R18 con l'argomento di Stefano a proposito di verità. A tra poco.
A tra poco.
Si è accorto, sì, che parti per scalare le montagne e poi ti fermi al primo ristorante e non ci pensi più. Te ne sei accorto, sì, che tutto questo rischio calcolato toglie il sapore pure al cioccolato e non ti basta più. Ma l'hai capito che non serve a niente mostrarti sorridente agli occhi della gente, e che il dolore serve proprio come serve la felicità. Te ne sei accorto, sì, che passi tutto il giorno a disegnare quella barchetta ferma in mezzo al mare e non ti butti mai. Te ne sei accorto, no, che non c'hai più le palle per rischiare di diventare quello che ti pare e non ci credi più. Ma l'hai capito che non ti serve niente sembrare intelligente agli occhi della gente, che morire serve anche a rinascere. La verità è che ti fa paura, cinque cose a cui non credi neanche più.
R18, la casa degli artisti APS, fa parte del circuito nazionale AICS. Diventa socio e scopri tutti i vantaggi su r18.com.
E rieccoci qua sulle metafrequenze di Radio R18, qua i dottori Nessuni, Stefano e Emily, e sentiamo un po' a proposito dell'argomento di oggi, cioè la verità, che cosa ha deciso di portarci Stefano. Stefano, di che ci parli?
La verità comunque è un argomento molto particolare, perché uno pensa, allora, innanzitutto, la verità è dire veramente che cos'è la verità, perché è molto, alcune volte anche, come posso dire, raggirabile. E infatti su questo voglio parlare di un tema.
Cioè, nel senso che in una società come quella di oggi è tanto soggettiva.
Sì, e ti insegno anche una tecnica che usavo, usacchio, qualche volta, non più ormai. È, se tu mi fai una domanda, tipo, metti caso, fammi una domanda qualsiasi, Emily, qualsiasi.
Va bene. Stefano, è vero che ti infili le banane nel naso? È una domanda!
Va bene, ha fatto questa domanda. Va bene. Io ti rispondo. Secondo te?
Che ne so, io te l'ho chiesto io. Dimmelo tu. Mica sono con te le tue banane la mattina.
Ma secondo te?
Ma ascoltami, se io faccio una domanda a te, rigirandomela chiedendomi un'opinione. No. Rispetto a un qualcosa che io ti ho chiesto, come può essere funzionale? Cioè, io rimango strettamente della mia domanda. Se io ti chiedo come stai e tu mi chiedi secondo me, ma che cazzo ne so? Ma dimmelo tu.
È ovvio che questa è una tecnica che viene usata su determinate domande, ma se avessi fatto una domanda un attimo anche più scomoda, va bene, ma anche questa. Ma se io ti rispondo, tu cosa ne pensi? Secondo te? Cioè, guardandoti semplicemente, secondo te?
Ma non
lo so, ma questa perché... Aspetta.
La sveglia.
Ok, Google, disattiva la sveglia. Ecco, è suonata la sveglia. Ma perché questa è una tecnica che avevo scoperto guardando anche una serie, che in pratica non è dire la verità, è non rigirare la domanda, guardare la persona e dire, secondo te cosa ne pensi? Perché in verità tu, quando fai una domanda qualsiasi, tu hai in mente una tua più o meno risposta, di solito. Cioè, noi quando facciamo una determinata domanda sappiamo già che magari quella persona ci potrebbe rispondere in questo modo e questa cosa. Allora, dicendo secondo te, lasci rispondere in verità all'altra persona, perché l'altra persona dirà, no, allora è così. E io in quel caso rispondevo, allora ti sei risposta da sola. Non hai bisogno della mia risposta. Ma in questo caso, io non ho detto la verità, ma non ho detto neanche una bugia, perché ho lasciato che la tua verità arrivasse, non la mia. Quindi è
però in realtà non si tratta di verità, cioè la verità in teoria dovrebbe essere una cosa oggettiva, mentre invece questa qua è una manipolazione, chiaramente, che può funzionare in determinati contesti. Che può funzionare in determinati contesti, tipo per esempio all'interno di un interrogatorio, ma anche lì discutibile, nel senso che comunque se io ti do delle risposte in base al mio sentire, ma com'è possibile catalogarle come verità? Cioè la verità dovrebbe essere una cosa fuori, super partes, no? In teoria.
Certo, ma infatti la cosa divertente di questa tecnica che usavo anche in passato era su determinate domande un po' più scomode, magari quando non volevi rispondere. E quindi dicevi
ma
la verità,
allora a questo punto non è tanto persona. Per tirar fuori la verità, è per omettere qualcosa.
È per omettere una risposta. Sì, per omettere una risposta. Però così dicevo la verità di quella persona. Ma ho voluto dire questo perché mi collego comunque sempre un pochino all'argomento di oggi, che io voglio parlare di una serie, e faccio anche una piccola parentesi su non il creatore della serie, ma sulla vera scienza che ha creato questa serie, da cosa è stata ispirata, che è Lie to Me.
Bella.
Che chi non la conoscesse, è una vecchissima serie, è molto vecchia, se non erro 2011, con un protagonista Tim Roth, spettacolare. Tim Roth avrete visto in diversi film anche di Tarantino, è un attore poliedrico, ma meraviglioso, doppiato in questo caso l'unica volta da Massimo Popolizio, altro attore e doppiatore meraviglioso. E Tim Roth cosa interpreta? Interpreta uno psicologo esperto di comunicazione non verbale, perché molte volte con la bocca noi possiamo mentire, ma il nostro corpo invece è difficile riuscire a controllare i movimenti che fa, le espressioni, e quindi il nostro corpo in verità dice quasi sempre, cioè dice la verità, a meno che non siamo riusciti a controllarlo, a manipolarlo, o prendendo, anche nella serie lo fa vedere, delle medicine che riescono anche a nelle serie. Sì, scusami, perché l'ambulanza è da me.
Okay. No, stavo è che stavo pensando a questa cosa delle medicine, che effettivamente all'interno della serie non me la ricordavo.
Va più avanti nella serie, non nella primissima stagione.
Sì,
non
sì, ma l'avevo vista tutta, però è passato tanto tempo in effetti.
Non mi ricordo che medicina era, ma prendendola immobilizzava molto il viso, cioè quasi non è che te lo rendeva bloccato, cioè non è che parlavi così.
No, però lo anestetizzava.
Esatto, e anestetizzando il viso, quindi la serie fa vedere che comunque quando uno è arrabbiato, quando uno è teso, robe così, il viso dà una comunicazione comunque, dà un minimo cenno. Con questo medicinale non dava il cenno, e quindi anche non si riusciva a capire la verità. Ed era un trucco che la serie ti faceva vedere. Comunque, l'ispirazione poi è la storia del personaggio che interpreta Tim Roth, che è il dottor Lightman, sono ispirati veramente agli studi del dottor Paul Ekman, che... piccola parentesi, scoperto, è morto l'anno scorso.
Buon'anima, lo salutiamo.
E lui veramente è stato un grandissimo studioso del comportamento umano, proprio facendo capire diverse cose che adesso voglio poi citarvi, perché ha fatto, secondo me, delle cose che tu dici, porca vacca, che cazzo ha fatto? La cosa che mi piace molto, soprattutto della serie, è anche che se una persona, come possiamo dire, dottor Lightman è una persona molto sicura, è una persona che sa capire verità così...
È una macchina della verità con le gambe, praticamente.
Esatto, ma allora uno dice, sarà comportamento dritto, postura eretta, proprio dritto, petto all'infuori, cioè proprio tipo, sì, tu sei qua menti. Invece, se la noti... Tim Roth cammina anche un po' goffo alcune volte, certo. sta molto anche tipo molto con le spalle, tipo una spalla in avanti, e tipo attenzione Emily, cioè non fare questo così, e inizia a parlare un po' tutto così, sentendola sia in originale che doppiata, è proprio ti parla così, ecco questa è la verità, qua stai mentendo, quindi dici c'è qualcosa di strano, perché se tu sei talmente sicuro, sei così, invece è molto più quasi goffo, che tu dici non ti prendo neanche sul serio, si veste anche bene perché si veste con un completo,
credo che sia quello l'obiettivo, cioè anche per la tipologia della serie che comunque è sul crime andante, la sottovalutazione del personaggio principale, del detective principale, è parte del gioco. Prendi anche il tenente Colombo,
sì, per intenderci. Esatto, ma infatti questa cosa secondo me è stata una cosa molto affascinante, perché ti fa capire appunto quanto puoi sottovalutare una persona. Infatti lui viene molto spesso sottovalutato dicendo ah, voi siete quelli che sentono la verità, e ti fanno capire non è tanto scoprire la verità, è perché uno sta mentendo, e rigirare la domanda, cioè capire non tanto sta dicendo la verità, sta dicendo una bugia, ma perché la stai dicendo la bugia, cioè è questo. Poi la serie comunque si basa su delle scienze vere, che è la cinesica, la prosemica e la semiotica, che comunque Paul Ekman le studiò. E Paul Ekman nella serie viene detto che Carl Lightman ha passato tanto tempo con una tribù indigene per scoprire appunto le espressioni facciali. Paul Ekman l'ha fatto veramente.
Ma cioè, meno male, bravo, nel senso, bravi quelli della serie che l'hanno citato.
Alcuni avvenimenti che dicono nella serie, veramente Paul Ekman li ha fatti. Cioè, quindi è stata una cosa secondo me meravigliosa. E fai conto che il lavoro di Paul Ekman si basa sullo studio dello psicologo Sylvan Tompkins, comunque, sulle espressioni facciali, perché comunque qua parliamo molto, non tanto di corpo, ma molto di faccia. Infatti la serie, se vi potete, recuperatela, è molto bella. Peccato che è stata cancellata così dal nulla. Io penso che la prima volta che l'ho vista sapevo già che era stata cancellata, però l'ho
però l'hai guardata lo stesso. L'ho guardata lo stesso.
E la sigla è molto bella, perché ti fa vedere proprio espressioni facciali come se fosse una telecamera, e ti fanno vedere che ne so, uno fa il ghigno così, magari dice rabbia.
Tesoro, però se tu dici fai il ghigno così e siamo in radio.
Lo so, vabbè, ho detto fai il ghigno, vabbè, dai, dicevo fai il ghigno, alza leggermente le labbra e all'insù, mostrando i denti, va bene? Te la descrivo come il radiodramma.
Grazie.
Mostra i denti con un sorriso che uno dice ah, un bel sorriso, invece poi tra parentesi nella serie c'è scritto rabbia, nervosismo, e ti fa capire diverse cose. Poi nella serie ogni tanto fa vedere che tipo se chiudi il pugno tipo lo stritoli, allora vuol dire tensione, così, però comunque si basa molto su più la faccia.
In realtà per chi si occupa di recitazione, per chi si occupa di teatro, cioè anche noi in realtà dobbiamo molto a questi studi, perché effettivamente hanno codificato tutta una serie di comportamenti, non tanto per quanto riguarda le bugie o la verità in realtà, ma proprio per come ci muoviamo, per come ci portiamo in giro e per cosa effettivamente noi percepiamo. Perché tra la cosa pazzesca è che al di là di studiare questo argomento, però le emozioni che noi trasmettiamo senza controllo sono immediatamente percepibili dall'altro, certo, anche se non ce ne accorgiamo. Quindi chi fa il lavoro dell'attore dovrebbe farsi un po' di studi, secondo me, per quanto riguarda proprio il lavoro di Ekman. Cioè,
sì, perché secondo me poi, comunque, come hai detto tu, cioè, alla fine ce li fanno un po' studiare. Non so tu, ma io ricordo quando tipo avevo gli insegnanti anche in accademia che dicevano «Stefano, sei teso?» No, perché stai stritolando il pugno e dici, oh cazzo, non l'ho controllato, cioè, certo, cioè magari io stavo recitando tutta una cosa tranquillo così e vedevi solo il pugno che stava stritolando qualcosa. e dicevi ok, quindi anche il controllo del corpo. Ma infatti Ackman ha sostenuto, a differenza di tanti antropologhi, che tra cui una certa Margaret Mead, le espressioni facciali e le emozioni non sono determinate dalla cultura di un posto o dalle tradizioni, ma sono universali ed uguali per tutto il mondo, indicandone l'origine biologica. Infatti nel 72, seguendo una tribù isolata dal mondo in Papua Nuova Guinea, ha visto come le espressioni basilari, universali, rabbia, disgusto, tristezza, gioia, paura e sorpresa, fossero identiche a qualsiasi popolo o ceto sociale, identici.
Tra l'altro, non so se, cioè, adesso che le dicevi, stavo pensando che, cioè, mi è fatto venire in mente Inside Out. Beh, che comunque codifica anche quello, non chiaramente il nostro, la nostra manifestazione delle emozioni, ma le emozioni di base, cioè la matrice dell'essere umano sempre la stessa, raga. Lo trovo confortevole.
Poi nel 92 infatti ha aggiunto anche divertimento, sempre disprezzo, contentezza, imbarazzo, eccitazione, colpa, orgoglio dei propri successi, sollievo, soddisfazione, piacere sensoriale, vergogna. Cioè, le ha dimostrate, ma e ha scoperto che dopo aver testato più di 20.000 persone provenienti da tutti i ceti sociali, da tutte le culture, ha scoperto solo che la capacità di individuare le bugie così erano soltanto 50 persone. Solo 50 persone avevano la capacità di individuare l'inganno senza alcun tipo di addestramento. Zero totale. E li ha chiamati, bellissimo, gli ha dato un nome, i True Wizard. I maghi di rivelazione dell'inganno.
Bello, carino.
E ha sostenuto, faccio ultima parentesi, che nessuna macchina può sostituire l'uomo per rivelare la menzogna. Anche perché la serie ti fa vedere un trucco di come, sai la famosa macchina della verità?
Sì.
Come può essere raggirata? In due modi. Uno, dipende da chi ti fa le domande.
In che senso?
Se mi facesse le domande un tipo, mettiamo caso, l'agente della CIA, un uomo normale, giacca e cravatta, mi inizia a fare le domande, io risponderei in un modo. Me la fa una donna sensuale, essendo etero, un po' provocante, mi fa la domanda, la classica, la stessa identica domanda, lettera per lettera. La macchina della verità, essendo che io sono eccitato, la macchina della verità rivelerà tipo verità o bugia, quando invece ho detto magari l'altra cosa. Perché l'eccitamento fa andare in confusione la macchina della verità.
Che aumenta il battito cardiaco e la sudorazione, certo. Che sono i due quindi parametri che in realtà piglia la macchina della verità.
Quindi se me la facesse questa e io magari dico la verità, magari la macchina della verità fa bugia, oppure dico una bugia e dice la verità, viceversa, perché appunto questo. E un'altra serie invece faceva vedere che una macchina della verità, sempre per la pressione vocale, come fai a ingannarla? Questa persona si metteva una puntina, tipo, sai, le classiche puntine da quando appendi le cose, te la pinzavi su un dito, però naturalmente non dovevi far capire che ce l'avevi, te la schiacciavi sul dito, la pressione sul dito ti faceva il dolore, quindi tu potevi rispondere alla macchina alla verità dicendo anche una bugia, ma la macchina diceva verità, perché la pressione della voce, essendo che sta pensando comunque al dolore, riesce a far fregare la macchina della verità. È per questo che Paul Ekman appunto dice che nessuna macchina delle bugie, appunto così, possa essere veramente utile come un uomo, perché solo l'uomo può vedere queste cose.
sì, in realtà l'unica pecca, cioè io sono molto convinta di questa cosa, l'unica pecca è che chiaramente non può essere dimostrabile, cioè nel senso non è che puoi portare una persona in tribunale dicendo questa persona pensa che l'altro tizio stia mentendo, capito?
No, purtroppo non è ancora una scienza così dimostrabile, però la cosa bella è che nella serie, se la si vede, e ve la riconsiglio veramente, alcune volte fanno vedere dei frame di persone di qualsiasi ceto, tipo, che ne so, vecchi presidenti, artisti o robe così, che magari fanno quell'espressione, tipo, che ne so, accigliano le sopracciglia, proprio fanno così, e sotto c'è scritto disprezzo. E è uguale da un presidente a un contadino. Uguale identico. Quindi quello studio c'è, però ovvio che è difficile dire ah no, è così. Ma è affascinante. Infatti ho scoperto che ha fatto dei libri e quasi quasi ne vorrei leggere qualcuno.
Beh, penso che sia sicuramente non tempo perso, ecco, soprattutto no. Se al lavoro tuo. Beh, grazie. Penso che andrò a riguardarmela, perché sì, me l'hai ricacciata fuori da un passato remoto che invece, dai, magari forse, ecco. Ecco perché non l'ho più riguardata, perché effettivamente è frustrante il fatto che finisca così.
Sì, ma finisce male. Finisce male, perché io me la ricordo ancora la frase finale. Io me la ricordo ancora, non la dico, ma me la ricordo ancora che l'altro risponde sì, boom, fine serie.
Sì, finisce proprio male, male. Vabbè, non importa, chissà perché non l'hanno rinnovata. Adesso io vorrei sapere la seconda della selezione musicale che ci hai propinato oggi.
La seconda?
Sì.
Passiamo però a Bob Marley.
Bello.
Dal nulla.
Ma non me l'aspettavo Bob Marley.
Vedi? Cioè,
alle 10 di domenica mattina proprio non mi aspettavo
Bob Marley. Così gli chiedo, Bob, vieni un attimo su, dammi quello che avevi tu e vedi che la
esatto,
puntata
me lo aspetto
va.
Di più per un sabato sera in allegria, in chill. E invece
ci ascoltiamo Redemption Song di Bob Marley.
E noi ci risentiamo tra pochissimo, grande Ste, allora, grazie mille.
A tra poco.
ourselves from mental slavery. Number two, ourselves can free our mind. Whoa, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop off the time. Our love shall they kill our prophets while we stand aside and look. Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. Won't you ask the same? Jesus of freedom, that's all I ever had. Redemption song, all I ever had. Redemption.
Radio R18 e ti senti a casa.
E rieccoci in questa domenica mattina uggiosa. Mamma mia, che tristità.
Sì, che tristità, non lo sentivo, non so da che epoca. Cosa sei, nel Novecento?
Ma no, in realtà lo diceva tipo mio nonno. Per analfabetismo, non per... Cioè, non per altro, però era più quello che non qualcosa di preponderante rispetto... Vabbè, non lo so, è tristità, mi piace, era carino.
No, ma nulla contro, è divertente, è un... scusa, chiamiamolo sinonimo che non si usa da una vita?
Ma io non sapevo neanche che fosse... Cioè, veramente pensavo fosse semplicemente un refuso di mio nonno. Non sapevo che esistesse. Cioè, mi stai dicendo una roba che non sapevo veramente.
Io l'ho già sentito, credo. Poi magari all'Accademia della Crusca adesso ci chiamerà e ci dirà: no, in realtà non esiste. Ah, ok.
Ma più tardi vado a controllare, perché adesso mi hai messo la pulce nell'orecchio.
Ma scusa, se l'Accademia della Crusca ha preso Petaloso, allora non possiamo prendere tristità.
Allora, posso dire, ecco, io tirerei fuori anche Petaloso, perché è veramente brutta come parola, ma proprio brutta. Io quella maestra che ha detto che bella parola, la propongo all'Accademia della Crusca, non lo so, le vorrei dare un po' di guttalax a sta maestra.
Emily, non fare la Petaloso.
Dai, ti prego, ma cosa vuol dire? Ma non vuol dire niente. Non vuol dire un cazzo di niente, Petaloso, ti prego. E tra l'altro siamo ancora dopo anni qua a dibattere su Petaloso. È orribile come parola e non ha significato. Terrificante, vabbè. No, vabbè, dai. Pensate essere il bambino che ha inventato Petaloso. Cioè, una condanna a vita.
Ma tutta la vita. Ah, tu sei quello di Petaloso. Sei basta. Avevo 8 anni, basta.
Poverino, poverino. Vabbè. Comunque, oggi si torna a parlare di verità.
Dimmi la verità.
No, io che verità ti devo dire? Non la so. Non per scorrettezza, per stupidità, cioè proprio non la so. No, in realtà io volevo portarvi un libro che si intitola La società dell'indagine a cura di Alessandro Peristinotto. Che però ve lo cito soltanto, nel senso che è un libricino, vi consiglio di leggerlo, che parla del perché nella nostra società di oggi hanno tanto successo le serie crime. E sostanzialmente l'analisi che ne fa Peristinotto è legata al fatto che non ce ne frega neanche tanto del fatto che il killer o il criminale venga catturato, perché non ci importa della giustizia, ma in una società con verità frammentate, soggettive, che non si capiscono bene, quello che ci importa è proprio arrivare a una verità oggettiva di qualcosa, quindi il famoso modello Sherlock Holmes, che fuori da ogni dubbio caccia fuori la verità, per l'appunto. Quindi ve lo segnalo, se volete leggerlo, da un paio di spiegazioni, secondo me abbastanza in linea con la società di oggi, e è una lettura che consiglio. Però ho scelto di parlarvi di un'altra cosa, che non è una cosa, è una persona. È una persona,
Sherlock Holmes,
che non è Sherlock Holmes, è un artista È un artista cinese, si chiama Ai Weiwei, non è un telefono, giuro. Per la classe 1957.
Scusami, hai una nuova versione dell'Ai Weiwei?
Dell'Ai Weiwei, esatto. No, purtroppo non è un telefono, torno a dirlo, però appunto è una persona in carne ed ossa, è un figo in realtà, cioè non a livello estetico chiaramente, però è un figo, perché è uno degli artisti...
Perché sono io il figo, vero Emily?
Perché sei tu il figo, guarda, oggi ti giuro che inguardabile con quella fascia rossa, sto facendo una fatica immane a fare questa puntata con te, a prenderti sul serio, non ce la posso fare.
Io dopo pubblicherò una foto taggando R18 dicendo io ho fatto la puntata così, va bene?
Perfetto, che mi sembra ottimo, ti ringrazio, almeno la gente non mi piglia per pazza. Ai Weiwei, dicevo, è uno degli artisti contemporanei più importanti e anche più controversi, nel senso che ha dato il suo bel da fare alla dittatura cinese, al governo cinese. Sì, parecchio, anche perché appunto non è che abbia vissuto in un contesto proprio facile, dove dire la verità per l'appunto era una roba facile. Io ho scelto di parlarvi della verità in relazione chiaramente alla censura e a quando non può essere detta. Infatti il suo lavoro ruota proprio attorno a questi concetti, cioè al concetto di verità, di memoria, di potere e di censura. Lui è stato censurato fondamentalmente. Perché? Perché per lui l'arte non è una cosa separata dalla realtà, anzi è uno strumento per rivelare verità che di fatto il potere, e qua parliamo di quello cinese nello specifico, cerca di nascondere. Anche se a un certo punto lui è arrivato a definire la censura occidentale molto più pericolosa di quella orientale. Orca. Cosa che non è proprio rassicurante, comunque. Una delle sue opere più famose, quella che comunque ha dato il via un po' a una sorta di persecuzione nei confronti di quest'uomo, è Remembering. Remembering è quest'opera composta da 9.000 zainetti di scuola, perché nel 2008 nella provincia del Sichuan c'è stato un terremoto di proporzioni epiche che ha appunto, in cui hanno perso la vita migliaia di studenti. Perché? Perché di fatto le strutture scolastiche erano costruite male e con materiali scadenti proprio a causa della costruzione, cioè della mafia fondamentalmente, perché gli appalti se li erano sciroppati i mafiosi cinesi invece che delle persone competenti.
Quindi ecco. Immagino già che gli zainetti siano le persone.
Esattamente, ma perché? Perché a un certo punto il governo cinese che cosa fa? Sì, più o meno, perché comunque sono 70.000, se non ricordo male, le persone che hanno perso la vita. Cioè una roba del genere. Non 9.000, sono di più. No, forse sto dicendo una cazzata, non mi ricordo esattamente il numero delle vittime, però sono tante. In ogni caso il governo cinese ha deciso di non diffondere i nomi delle vittime, al che lui che cosa ha fatto? Ha detto sì. Ha praticamente operato come uno stalker, ha trovato i nomi di quasi tutte le vittime, li ha pubblicati sul suo blog, che infatti l'anno dopo è stato chiuso.
Beh, immagino.
Quindi ha diffuso i nomi delle vittime proprio per ricordarle e ha creato questa installazione con 9.000 zainetti scolastici che compongono una frase detta da una delle madri delle vittime, e cioè viveva felice per 7 anni su questa terra. Che la trovo straziante comunque, cioè sì. Sempre il bimbo mi devasta.
Sì, non è una immagine, è una frase molto forte.
Non solo, e poi trovo che il concetto di verità non come teoria filosofica, ma come lista di nomi che qualcuno voleva far sparire, io la trovo meravigliosa. E non è il solo lavoro che fa, cioè, per esempio, lui non separa mai arte e politica. Tra l'altro, al di là del blog chiuso, un paio di anni dopo l'hanno arrestato. Gli hanno tolto il passaporto per anni, non solo è stato arrestato, ma è stato portato tipo in un luogo segreto, cioè non è che l'hanno messo in carcere e basta, l'hanno proprio esiliato senza dire a nessuno dove fosse. È partita una petizione a livello mondiale, sono partite, cioè proprio una richiesta a livello globale per appunto capire che fine avesse fatto Ai Weiwei. Ogni volta che lo dico anche io non riesco a non ridere, penso anche ai telefoni, vabbè. Comunque niente, non è stato detenuto per tantissimo, perché alla fine sono stati solamente 81 giorni, però comunque gli hanno confiscato il passaporto per tipo 4-5 anni, lui non ha potuto lasciare casa sua.
È vero che non sono tantissimi 81 giorni, però tu pensa essere quella persona 81 giorni, cosa ti hanno fatto?
Allora, su questo non lo so, sicuramente però comunque l'hanno portato in un posto isolato, nessuno sapeva dove fosse. Io immagino anche l'angoscia di una moglie in quel caso, cioè al di là di lui che comunque sa che sta bene, ok?
Sì, ma però le persone, la moglie, gli amici, una madre, un padre, appunto...
Certo.
Cioè, deve essere stato proprio straziante e forte come cosa.
È abbastanza, comunque appunto, però devo dire che la risposta massiva degli altri stati, degli altri continenti è stata talmente tanta che dopo 81 giorni hanno detto vabbè dai, lo facciamo ricomparire in società, meno male.
Casualmente.
Ma perché? Perché lui comunque è un grande provocatore, nel senso che una delle sue opere più famose è Dropping a Han Dynasty Urn. Cioè praticamente questo ha pigliato un vaso di 2000 anni.
No, cosa ci ha fatto?
E sono tre fotografie diverse in cui lui lascia cadere questo vaso e lo rompe.
No!
Esatto.
No, dai, però non si può fare un vaso di 2000 anni,
Però in realtà quello che voleva dire era di nuovo strettamente connesso al concetto di verità. Perché? Perché secondo lui anche la narrazione della storia presenta delle bugie. Cioè, la questione del bel vaso, fondamentalmente, è quello. La storia noi ce la raccontiamo sempre in maniera molto romantica e romanzata. In realtà, proprio per il lavoro sulla memoria...
La storia è cruda, cioè noi dobbiamo classificare anche che la storia non è stata, la storia che conosciamo è scritta dai vincitori e i vincitori la scrivono come la vogliono loro la storia, quindi non è che appunto risulta sempre bella, roba così, no, ci sono delle cose che magari non sapremo mai perché la gente non ce le vuole far sapere giustamente.
Sì, però credo che al di là delle teorie del complottismo varie che ci sono, il problema forse è anche più individuale, più personale, nel senso che in ogni caso quando narriamo una storia la narriamo dal nostro punto di vista, quindi dalla nostra verità.
Certo.
Che non vuol dire per forza nascondere delle cose o non ce lo dicono, semplicemente magari vuol dire che per noi gli highlight di una storia sono diversi, sono altri rispetto a quanto... I miei possono essere diversi rispetto
certo,
ai tuoi, ovviamente.
Certo.
Ed è per questo che è oggettivamente così complicato arrivare ad una verità oggettiva. Tra l'altro, in un mondo in cui ognuno ha un'opinione e può esprimerla in maniera massiva, come attraverso i social, diventa veramente complicato cacciare fuori un po' di oggettività da tutto questo. Anche lui, anche Ai Weiwei ha usato, credo che sia stato uno dei primi artisti a usare internet e social come mezzo artistico e politico anche, infatti.
Però mi confermi, vero, che lui come telefono c'ha un Motorola?
Secondo me ha un iPhone, però vabbè, che comunque non importa. Basta, questo era, adesso abbiamo un po' grattato la superficie, io vi consiglio di andarvi comunque ad informare su questo artista, perché è anche abbastanza controverso, infatti da che appunto in Occidente qua lo sostenevano, credo nel 2017, quindi abbastanza presto, perché adesso se ne parla, ma in realtà... all'epoca era presto, ha pubblicato un documentario dove c'era uno sguardo a favore del popolo palestinese, per esempio, e in tempi chiaramente meno caldi di adesso la cosa non è assolutamente passata inosservata, ed è in quell'occasione, per esempio, che lui ha definito la censura occidentale più pericolosa di quella orientale. Quindi è un artista controverso, ecco, è un artista che crea dibattito, è un artista che creava quantomeno dibattito e che vi consiglio di andare a spulciare un pochino. Si scrive come si dice, quindi Ai Weiwei con la W, doppia W, E basta.
Non scrivete poi 5.0 perché sennò quello vi esce
non,
il nuovo telefono.
Non vi esce. E niente, questo era l'argomento di oggi, fine.
Come al solito, Emily porta sempre qualcosa di bello e di anche particolare, perché ci racconta sempre di storie di persone, di eventi, cioè spettacolari, che magari appunto incuriosiscono le persone, e io porto sempre la solita cavolata di serie, film.
Ma io non sono d'accordo sul fatto che Lie to Me sia una cavolata, comunque.
No, beh, Lie to Me no,
dai, no, però... cioè, insomma, voglio dire, anche delle basi scientifiche, cioè hai parlato di Ackman, io non la butterei via,
ma perché io te ci complimentiamo così alla fine, cioè io sono il lato, quello sbarazzino, quello idiota, possiamo dire, e tu sei il lato colto.
Pensa a te come siamo messi se io sono il lato colto. Io adesso ti guardo inguardabile con quella fascia rossa, te lo giuro. Ragazzi, aiuto, io una puntata così non la posso fare mai più.
Non si può fare qua tipo foto, voglio fare la foto, faccio tua,
puoi
faccio
fare
mia.
Lo screenshot del PC, io però ti giuro che sono veramente...
Adesso capisco come faccio lo screenshot e lo faccio, lo pubblico.
No, è terribile, cioè sono brutto, non riesco a guardarti, ti giuro che non riesco a guardarti, non
Azzurra.
No, ecco adesso mi hai confusa, rimettila.
Cioè, che cavolo, cioè, no.
Oddio, domenica mattina fammi essere capricciosa. Invece, per quanto riguarda le nostre canzoni, adesso cosa ci cacci fuori dal cilindro?
Allora, adesso lo mettiamo sempre una canzone internazionale di un artista, appunto, anche Bob Marley, che è mancato da un po', e secondo me anche lui ci manca molto. È stato un artista veramente nazionale che ha fatto delle cose spettacolari. Sto parlando di Michael Jackson,
tesoro, certo.
E ci ascoltiamo Man in the Mirror.
Adoro quella canzone.
Cioè, oggi chi sono io? Vedi,
oggi,
la domenica.
Oggi le stai tirando fuori belle.
Ma ti piacerà l'ultima ti piacerà un sacco.
Va bene, noi ci risentiamo tra poco dopo le nostre interviste agli internisti nessuni, e torniamo, Stefano, io ti saluto perché so già che te ne andrai in bagno,
sì.
Torneremo con il nostro ospite fisso che chissà che cosa ci proporrà oggi. A tra poco.
Radio R18, in diretta dal Comitato Provinciale AICS di Torino.
Change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need? A sonorous disregard, a broken bottle top, and a one-man soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why I want you to know. Pretending that they're not alone.
Quella volta in cui ti hanno detto una bella bugia, invece avresti preferito la cruda verità.
Ma non è mai successo, nessuno ha il coraggio di dirmi le bugie.
A una gara in bicicletta mi dissero: tranquillo, dopo il chilometro 120 spiana. E invece c'era un'ultima salita.
Allora, tendenzialmente io sono spesso autocritica nei miei confronti, quindi se mi viene raccontata una cosa bella che riguarda me, tendo sempre a fare la tara e quindi a capire se sotto c'è qualcos'altro e difficilmente a credere in assoluto a quello che mi viene detto. Per quanto riguarda notizie belle che magari non coinvolgono direttamente me, diciamo che sì, li accolgo volentieri, però io guardo molto l'espressione degli altri, il modo in cui vengono dette le cose, e ho un po' la presunzione di capire quando le cose vengono dette vere veramente, oppure c'è una mezza bugia. E ho questa presunzione, però potrei anche sbagliarmi totalmente e avere tanto ascoltato belle bugie e non essermi mai accorta di nulla, che forse non è poi neanche così tanto negativo.
Ciao. Io purtroppo ho sempre avuto crude verità, non ho avuto mai nessuna bella bugia. L'ho sempre reputato un fatto positivo, però ultimamente forse delle bugie bianche potevano farmi piacere. La prima cruda verità, ricordo che ero piccolissima, ero credo all'asilo, e mio papà mi disse che era morto il cagnolino che era appena nato dalla nonna, e io gli dissi: non è vero. E lui mi rispose, anche un po' offeso che mettessi in dubbio le sue parole: no, no, è verissimo. E magari se quella volta mi avesse detto qualcos'altro, una bella bugia, mi avrebbe fatto piacere. Però poi, non lo so, ringrazio anche delle crude verità.
Ah, non dici niente?
No.
Vabbè, con gli uomini.
Tipo? Perché sempre con gli uomini?
Perché sono loro la feccia dell'umanità, cioè nel senso, anche io.
Ti hanno
perché
detto delle brutte bugie, delle belle o delle brutte bugie? Sì,
mi dicevano sempre che sono pazzo, a me non mi sembra.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
E rieccoci qua sulle metafrequenze di Radio R18, questi erano i nostri internisti nessuni, qua siamo sempre sui dottori nessuni, il programma di cui non sentivate il bisogno ma che vi proponiamo lo stesso ogni lunedì dalle 19 alle 20 e come sempre, come d'uso in chiusura di puntata, abbiamo il nostro dottor Nota Bene. Dottore?
Buonasera signorina, che bello vederla di domenica mattina.
Buonasera e domenica mattina è nella stessa frase, che ci stanno come a ciccio proprio. Come andiamo?
Andiamo
a vederla di mattina.
ma io sono un tipo mattiniero, io sono sempre sveglio, non dormo mai perché ho sempre paura che arrivino sempre lettere, quindi devo sempre stare sveglio perché così non arrivano lettere.
In che senso lei sta citando Harry Potter, dottore?
No, sono altre lettere, non le portano i gufi, le portano uno degli strani signori che fanno finanza. Io.
Ma perché le arrivano le lettere dalla finanza, dottore? Ma
arrivano lettere da finanza, lettere da avvocati, lettere che parlano e dicono: lei cosa mi ha fatto? Cioè, quindi delle fan un po' particolari.
Vabbè, ma la domenica arrivano.
Arrivano sempre.
Arrivano sempre. Quindi lei non dorme per controllare la situazione.
Esatto, io sto davanti alla porta così, tipo.
No, non stia davanti alla porta così. È terribile se sto davanti alla porta così.
Io ho gli occhi sbarrati, guardo la porta e faccio: non arriva la lettera, non arriva la lettera, e non arriva la lettera, però.
Oddio, è troppo presto per tutto questo,
Poi,
dovevo chiedere più soldi alla redazione di Radio Re 18, ok?
Per fare l'intervento della terza tetta!
Per fare l'intervento della terza tetta, assolutamente, dottore.
Ma la facciamo passare, ma se vuole la facciamo passare
tramite mutua.
No, ma in nero, ci mettiamo d'accordo, certo. Io e lei un bisturi e siamo a posto.
Io, lei e un bisturi sembra il preludio di un incubo. Comunque, dottore, senta, ma meglio una bella verità o una brutta bugia?
Ma è meglio, secondo me, una mezza verità e mezza bugia.
Mi faccio un esempio.
Tipo, l'intervento non è andata benissimo, ma poteva andare peggio.
Mi sembrano due verità.
L'intervento è andato bene, ma poteva andare di più.
Ma l'intervento è andato bene o è andato male?
Lo lascio dire al paziente.
Oh, madonna. Bene, ottimo. Senta, ma
io faccio sempre: vuole la bella notizia o la brutta notizia?
Ok, la bella.
La bella. L'intervento è andato.
Fine.
Sì.
E la brutta?
È che non era quello che voleva lei.
Ah, benissimo. Bene, dottore, lei mi spaventa sempre di più. La domenica mattina non sono abbastanza ubriaca per poter reggere questa cosa. Le volevo chiedere, le hanno mai raccontato una bugia?
Non so quante bugie mi hanno raccontato. Mi hanno sempre detto una cosa bruttissima proprio. Mi hanno sempre detto: lei è un medico incompetente. Che brutta bugia che mi raccontano. Cioè, ogni volta che la sento, cioè, sento: lei è un incompetente. E mi fanno: la sua laurea è finta. Cioè, madonna. Cioè, così.
Infatti,
solo perché vedono un pezzo di carta di tovagliolo con scritto: laureato, 110 lode, bacio accademico e limone del reattore. E quindi...
No, del rettore, non del reattore. Reattore. Se limona
un reattore.
No, io c'ho
scritto reattore.
Ah, bene, benissimo. Allora, come non credere ad una laurea del genere, in effetti?
Poi non ho il lettino d'operatorio, lo sdraio a terra. Qual è il problema? Scusi.
No, ma infatti, io non dico niente. Guardi, partiamo.
Le dico solo l'ultima: l'anestesia, non le metto la mascherina, ora respira, no, tira una padellata, ora dormi.
Ma
no,
quello, cioè, oddio, va bene, poi ci sorprendiamo chiaramente che arrivano le lettere dagli avvocati.
Non arrivano le lettere,
dottore, stia tranquillo, non arriva nessuna lettera. No, non era una lettera, lo giuro, non era una lettera, stia sereno. Madonna, oddio, questa cosa delle lettere mi ha un attimo... una lettera, terribile. No, guardi, non si preoccupi. Guardi, una lettera. Ecco, appunto. Ma passiamo alla diagnosi di oggi, dottore.
Sì, le leggo la diagnosi di oggi. Oggi mi sento un po' topolino, anche mi scusi.
L'avevo notato dalle reazioni alle lettere. Una lettera!
Non dica mai quella parola!
Quale lettera? Va bene, ok.
Allora, oggi la diagnosi è molto particolare. Il paziente sostiene che la verità esista. Sembra convinto che sia soltanto nascosta, però dice basta guardare bene.
E quali sono i sintomi?
Osservare le persone come se fossero sottotitoli. Diffida delle versioni ufficiali. Fotografa quelle che il potere preferirebbe cancellare e pensa che una smorfia e una scultura possano dire la stessa identica cosa.
C'è una cura consigliata?
Ma certo, ricordargli che la verità non ama stare ferma. A volte è una contraddizione di un 25esimo di secondo. A volte è un artista che rompe un'arma antica davanti a tutti. Una si nasconde nei nervi facciali, l'altra nei gesti politici. Entrambe hanno lo stesso difetto. Non sopportano le bugie ben arredate.
Oh, ma grazie dottore. Vogliamo lasciare una nota finale a Stefano, come facciamo sempre, magari con clemenza, visto che è lunedì mattina?
Certo, va bene.
No, è domenica mattina, non è lunedì.
Va bene, la faccio con calma e serenità.
Vada.
Nota finale: la verità è raramente urla, più spesso si vede appena. E la verità è che sei un coglione.
No, ma dottore,
la verità, ho detto la verità.
Ma non è la verità, è una sua opinione su una persona deliziosa che ogni tanto si mette delle fasce rosse in testa e sembra un po' scemo, però insomma non la condivido, la prego, non è la verità, dai, per cortesia, si contenga la domenica mattina. Guardi che le mando una lettera, Dottore, io la ringrazio infinitamente per essersi prestato a questa mattinée. Capisco che per lei possa essere stato destabilizzante.
Lo sa che anche mentre mi faccio la doccia faccio non arriva la lettera.
Questo è perché lei è normalissimo, dottore. Assolutamente, certo. Assolutamente normalissimo. La ringrazio infinitamente anche per questi scorci sulla sua vita privata che mi sarei evitata con tanto piacere.
Quando vuole, io lei una terza tetta.
Guardi, lei dipinge sempre questi scenari quasi direi post-apocalittici per quanto mi riguarda. Io la ringrazio infinitamente. Ci vediamo lunedì prossimo, mi raccomando. Si torna di lunedì, prossima settimana.
Si torna di lunedì, certo.
E grazie per essere stato qua con noi come sempre.
La ringrazio, signorina.
Se incrocia Stefano, lo tratti bene, la prego.
Le dico che è un coglione.
No, dottore, la smetta, si contenga almeno nel giorno del Signore, santo cielo. Va bene. Grazie infinite.
Il Signore sono io.
Sì, certo. Non mi sentirei di dare l'appellativo di dottore in questo caso.
La ringrazio.
Ti immagini. Arrivederci.
Arrivederci.
Qua sulle metafrequenze di Radio R18 stiamo concludendo la puntata di domenica, in questo caso, dei Dottori Nessuni. Intanto mi è tornato Stefano con la sua fascia rossa irriverente. Bentornato, Ste.
Bentornati ancora. Cos'è che ha detto il deficiente?
No, ma anche tu però non aiuti, cazzo.
No, vabbè, è deficiente perché arriva dal latino deficere, quindi mancanza di qualcosa.
E di che cosa?
È di un cervello, secondo me.
Certo, per le operazioni che fa in effetti potrebbe anche tentare di mettersene uno da solo, però insomma vorrei
sì, immagino che lui, il mostro di Frankenstein, proprio pezzo qui, pezzo là.
Pezzo qua, pezzo là, pezzo. Pezzo. No, pezzo. No, dai, è stato carino, come sempre ci ha dato una ricetta molto graziosa, ti ha lasciato una nota con insulto finale, come sempre, mi dispiace. No.
Perfetto.
Ho provato a contenerlo, ma ti odia proprio. Non so perché.
Poi, mi odio quello che ha la voce da Topolino. Cioè, ci rendiamo conto. Che immagino che tipo Topolino. Cioè, io immagino.
Però questo lui... è voice shaming, Io non lo farei.
Vabbè, immaginati lui che mentre che fa quelle cose.
tipo oh, allora dai, facciamolo, te lo mettere in...
No, ma che? Ma no, ah, ma quelle cose erano quelle cose. Quelle non avevo capito. Cioè, no, raga, è domenica mattina, non sono così sveglia, vi prego, abbiate pietà, tu e lui. Cioè, no.
Beh, tu lo sai che Pippo è meglio che non faccia determinate cose.
Meno male che siamo in chiusura di puntata, ti prego.
Perché sennò anche io... Oh.
No, dai, mamma mia, ma perché? Io devo andare a pranzo dai miei oggi. Ma ti pare che ci vado con questa immagine in testa?
E tu ci andrai con l'immagine di Pippo che si soffoca.
No, vabbè, ma io ti odio. Guarda, profondamente, ti prego, dici qual è la canzone di chiusura, così io vado a pranzo dai miei. Tu ti vai a fare una doccia, una dormitina, una play.
Vado a farmi una doccia adesso.
Qualunque cosa tu voglia, purché tu ti tolga quella fascia rossa. E cosa ci hai portato come ultima selezione?
Una canzone che si chiama La Verità.
Di chi?
Cioè,
a caso?
La prima canzone si chiamava La Verità ed è di Bruno Risasso.
Ok.
Questa si chiama La Verità ed è di Daniele Silvestri.
Certo, che mi sembra proprio ma giustissimo.
Cioè, e sono stato
su Daniele Silvestri.
E sono stato gentile perché ne avevo trovate quattro di canzoni con titolo tutte La Verità, La Verità, La Verità. Volevo fare oggi solo La Verità di Vasco Rossi, La Verità di Daniele Silvestri, La Verità di Bruno Risasso, La Verità di Tizio.
Avrei apprezzato, però sono contenta che tu non l'abbia fatto. Evidentemente però è un tema caldo, è un tema che ci interessa, perché altrimenti nessuno avrebbe scritto quattro canzoni sulla verità. E non credo che siano anche, non penso neanche che siano le uniche.
No, ce ne sono naso, tante. Ce ne sono tante, ma perché appunto la verità poi di che cosa... Dipende, ognuno ha raccontato dei temi, la verità di essere se stessi, la verità di cercare spiegazioni. È un argomento che si può
declinare,
ecco, su tante cose.
Va bene, Stefano, io ti saluto. Noi ci vediamo lunedì prossimo e come sempre vi invitiamo a tenere d'occhio i social perché esce il nostro sondaggio. Minchia, mi sta mostrando Pippo, raga, aiuto. Esce il nostro sondaggio per capire, per dirci di che cosa parleremo la prossima puntata. Smettila di mostrarmi i personaggi Disney, ti prego, Ste. Mancava Paperino. Arrivederci, grazie, buona domenica.
Buona domenica a tutti.
A lunedì prossimo, ciao.
A lunedì, ciao.
Un'altra immagine confusa che solo il tempo ci chiarirà. Quello che pensi, quello che credi, quello che temi sia la verità. E in questa nostra vita offesa da una schiacciante volgarità, un'altra idea, un altro amore, un'altra scusa, no, non basterà, ma non basta riflettere molto da soli, te lo dico perché non basta per essere meglio di ieri, tu speri, ma la verità è che il mondo non è fatto per te, lo so, ma è meglio così, credi a me, la verità è che il mondo non è come sembra che sia, è solo un'altra bugia, un grande spreco. C'è una finestra semichiusa, se s'alza il vento la sbatterà, su una giornata francamente disillusa, che presto o tardi passerà. Thank you.
beh, cosa c'è, come va, quanto tempo resterà questa voglia che hai, se poi te ne pentirai, non dirmelo mai. Cosa c'è, come va, quanto tempo resterà questa voglia di te, stanotte voglio stare con te, dormo con te, stretto a te. Che credi, quello che temi sia la verità.